Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
10 un minuto, buongiorno, ciao a tutte e tutti da Luca Parena, questa è Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano, come ogni venerdì accanto a me Stefano Ruberto. Ciao Stefano.
Ciao Luca, buongiorno a tutte e a tutte, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Noi stamattina saliamo a bordo di un treno, giusto Stefano?
Esatto.
Non per parlare di ritardi, cancellazioni o di linee interrotte, condizione pure familiare immaginiamo.
Sì.
A tanti ascoltatori e ascoltatrici, magari pendolari di Trenord, ma quest'oggi, questa mattina, Uscita di Sicurezza, parliamo invece di appalti ferroviari, parliamo di lavoratori e lavoratrici a cui spesso non prestiamo molta attenzione, anche perché di solito
sono invisibili.
Sono al lavoro quando noi non vediamo.
Esatto, lavoratori invisibili, e quindi noi ci faremo aiutare in questo viaggio, lo faremo insieme a due validissimi appunto interlocutori che sono della FILT CGL Milano Lombardia, e abbiamo Cristian Papa che segue diciamo il Trenitalia, diciamo il pezzo di elite, diciamo così, ma non solo, e Angelo Restano che segue invece gli appalti ferroviari.
Buongiorno Cristian e buongiorno Angelo, sentiamo le vostre voci.
Esatto.
Anche.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo felicissimi di essere qui per portare avanti le varie problematiche che troviamo in questo settore.
Questo è Cristian Papa, quello che avete sentito, Angelo Restano invece, buongiorno. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sono Angelo Restano, appalti ferroviari.
E adesso entriamo allora un po' nel merito di quello che dicevamo, no? Questi lavoratori che tendiamo a non vedere negli appalti ferroviari. Prima però vi ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che ci potete scrivere via SMS, via WhatsApp e via Telegram al 331-6214013, la nostra mail è diretta a @popolarenetwork.it, e noi adesso allora partiamo in viaggio verso su questo treno. E da dove cominciamo allora?
Noi prendiamo il treno di solito quando lo utilizziamo, noi siamo di corsa, di fretta, no? Scendi, si spingi, è pieno, fa un caldo, fa freddo, e però appunto si diceva tanti lavoratori che ci consentono di viaggiare magari in sicurezza e in un ambiente che teoricamente dovrebbe essere pulito. Quindi lavoratrici, lavoratori, partiamo da Angelo, se siamo d'accordo, che ci inquadra un po', ci aiuta un po' a capire. Noi prendiamo il treno, Trenord, e dobbiamo fare il nostro viaggio da una stazione all'altra, correre per andare al lavoro. Quel treno lì si ferma a un certo punto e qualcuno deve pulirlo.
Quando i treni arrivano, si fermano in stazione, ci sono le pause in base agli orari dei treni, dove abbiamo delle tabelle dove dobbiamo rispettare le lavorazioni. In questo caso gli invisibili salgono sui treni.
Esatto. A che ora inizia teoricamente?
Ma
diciamo,
noi abbiamo dei turni 24 ore su 24, io parlo a livello generale.
Però il primo turno al mattino?
Primo turno alle mattine, se vuoi cominciare la mattina cominciamo intorno alle 5 del mattino.
Ok, 5 del mattino?
5 del mattino si comincia a lavorare, perché poi ci si sveglia prima e bisogna raggiungere il luogo del lavoro.
Esatto. E a volte ci si presenta già la divisa.
A volte ci si presenta già in divisa per accorciare i tempi, anche qui.
È un tema anche quello, perché bisogna in teoria avere un luogo adatto che prima e a fine turno ci consenta di cambiarci, magari rinfrescarci un attimo, magari consumare un pasto, e questo avviene, no?
No. Mi dispiace dirlo, ma non è così.
Quindi non è così, cioè nei locali delle stazioni...
Ci sono delle carenze.
Grosse carenze.
Grandi carenze, direi.
Quindi locali non adeguati perché c'è promiscuità di imprese, uomini, donne.
Sì, abbiamo un misto di spogliatoi inadeguati, bagni rotti, finestre che crollano, lampade che cascano.
Quindi un po'
una serie di cose che che non vanno bene, secondo il mio punto di vista. Bisognerebbe intervenire
già lì
su questo punto.
Ma invece sul treno si diceva bisogna pulire, ma cosa vuol dire pulire un treno? Cioè quelle carrozze che noi vediamo di Trenord,
come ti dicevo prima, ogni giorno ci viene consegnato una tabella da rispettare, no? E comprende le varie lavorazioni che devono essere effettuate sui treni. Quindi stiamo parlando dallo svuotamento dei rifiuti, alla pulizia dei bagni, i vetri e quant'altro.
Quindi come dobbiamo immaginarci la dotazione di un lavoratore o una lavoratrice,
allora,
Angelo?
In dotazione abbiamo i secchi, abbiamo gli scopettini per pulire i bagni, abbiamo i guanti, abbiamo gli stracci, le spugne, diciamo.
Poi anche quei mega carrelli,
dove anche
sacchi dell'immondizia.
Abbiamo un velo pietoso anche sui carrelli.
Perché muoversi a bordo di un treno con tutte queste cose, già da come me lo stai descrivendo me l'immagino una cosa faticosa.
Sì, diciamo, oltre a faticosa, tiene l'impegno delle mani, cioè deve avere le mani impegnate, quindi tante volte succedono delle brutte cose anche per quello. Poi entriamo nel dettaglio.
Questo appunto, Christian, succede con tempi che non sono proprio adeguati?
Sì Stefano, purtroppo questa è una delle grosse problematiche, perché si tende sempre a ridurre al minimo il tempo di lavorazione e quindi questo comporta sia a far lavorare il lavoratore in maniera affrettata, quindi la fretta sappiamo che generalmente è una delle grosse problematiche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, è sicuramente una grossa problematica. Poi c'è da considerare che comunque la maggior parte dei treni, soprattutto i treni ad alta frequentazione, sono a due piani, quindi anche il lavoratore che svolge le pulizie deve comunque continuare a fare scale con tutti questi dispositivi che ci diceva il collega Angelo, ed è molto pericoloso, è un attimo inciampare, è un attimo comunque
gli spazi sono stretti,
scivolare, spazi stretti, e comunque anche la lavorazione in sé viene fatta in maniera veloce, e quindi anche poi quello che viene dato al passeggero, ma anche alla stessa committenza, non è adeguato.
Certo.
Perché, e non per colpa del lavoratore ovviamente, ma per colpa delle tempistiche, per come viene messo nelle condizioni di lavorare la persona che svolge quell'attività lì.
Esatto.
Eh già, no, questa cosa che diceva Christian Papa mi faceva pensare anche appunto a come sono fatti fisicamente, no? I treni, i vagoni. Adesso se rimaniamo sul lato di Trenord, Regione Lombardia ad esempio ha fatto un investimento,
sì,
di recente anche importante di rinnovamento, perché ci avevano insomma un po' di anni e hanno ancora un bel po' di anni tanti dei convogli, delle vetture che vediamo in giro, e questo se non sbaglio, Angelo, comporta anche poi delle difficoltà proprio operative quando questi lavoratori in appalto che fanno le pulizie si trovano a fare quello che viene chiesto loro su queste vetture così,
sì,
così vecchie.
Gli spazi sono stretti, come diceva il compagno Christian, bisogna fare su e giù dalle scale. Tante
il clima
volte
incide, no? Il clima incide.
Poi abbiamo i treni, quando i treni sono fermi e stazionano nelle stazioni, tante volte troviamo i treni non abilitati.
Cosa vuol dire non abilitati?
Non c'è aria condizionata, quando
non
fa
c'è
caldo,
la corrente.
Non c'è la corrente, sì.
Quindi
diciamo, non c'è proprio la corrente elettrica.
Sì,
anche
dovrebbero abilitarli, ma non vengono abilitati.
E quindi l'aria condizionata manca,
di estate. Muori dal caldo, perché se ci sono 40 gradi fuori con il ferro del treno, provate a immaginare.
È rovente.
È roventissimo. D'inverno il contrario.
Fa freddo.
Abbiamo una situazione sotto questo aspetto.
Ecco, nel viaggio continuiamo appunto, si tratta di pulire.
Sì.
Però spesso immagino tempi stretti, alla fine non si riesce a fare tutto quello che
si riesce a fare, quello che si
quindi
deve fare.
Quindi cosa si riesce a fare in quel poco tempo lì?
Nel poco tempo riesci a pulire i bagni, quei bagni che ci sono.
I cestini.
Svuotare i cestini nella maniera scorretta, secondo il mio punto di vista. E quello che si riesce a fare in 10 minuti, 20 minuti, non è che puoi pulire un treno,
certo,
dettagliatamente.
E poi, da questo punto di vista, scusa Luca, volevo portarvi a rappresentare una cosa secondo me importante, che appunto sempre nella non conoscenza del contesto non si immagina. Succedono anche degli infortuni, no?
Oh, tantissimi.
Ci dicevi prima, Christian.
Sì, sicuramente quando velocizzi l'attività di lavoro gli infortuni sono dietro l'angolo. come ci interfacciamo prima col collega Angelo, quello di svuotare i cestini può essere un lavoro che sembra semplice e non pericoloso, ma in realtà è molto pericoloso, perché la procedura sarebbe quella di estrarre la scocca interna del cestino e svuotarla all'interno di un cestino più grande, quello dell'operatore che passa lungo il treno. Invece, ma in realtà, per velocizzare l'attività, tante volte l'operatore mette la mano all'interno del cestino e lo svuota manualmente. Questa è un'attività molto pericolosa, perché i dispositivi che vengono dati dall'azienda in appalto non sono adeguati, perché solo un guanto in lattice, non antitaglio, tante volte all'interno del cestino noi non sappiamo cosa c'è, tantomeno se è mascherato magari dall'altra spazzatura, e non è insolito trovare anche siringhe. Più lavoratori si sono bucati con delle siringhe, ovviamente poi con tutti gli accertamenti del caso. Certo. La maggior parte delle volte è andata bene, ma è andata bene semplicemente per fortuna.
Per casualità.
Esatto.
E quindi la sicurezza non può essere lasciata
questo
a caso.
Questo è uno dei primi problemi che mi vengono in mente. Poi sicuramente la possibilità di incadere, inciampare, movimentando tutti questi dispositivi e questi carichi. E un altro problema è anche la presenza di passeggeri che scendono e salgono dal treno mentre si svolgono le attività di pulizie, soprattutto quando stazionano nelle stazioni grosse. E un altro è quando i lavoratori iniziano magari il turno o finiscono il turno nelle ore più pericolose, mettiamole così, all'interno delle stazioni, mattina presto e sera tardi, i pulitori, chiamiamoli così, questi lavoratori invisibili, salgono sul treno dove tante volte ci sono delle persone che magari, dei senza tetto che dormono lì, e quindi, sai, sono persone comunque a volte che possono essere anche pericolose.
Eh sì, poi insomma non sempre è facile, no, relazionarsi con le persone che viaggiano sui treni, con i passeggeri.
Esatto, esatto.
A proposito di passeggeri, insomma, ascoltatori e ascoltatrici, scriveteci se volete, se avete mai fatto caso, ecco, a questi lavoratori che, lo dicevamo in apertura, molto spesso quando noi non vediamo, però svolgono un servizio prezioso nel farci trovare, pur con tutte le difficoltà che stiamo raccontando questa mattina qui a Uscita di Sicurezza, fanno tutto il possibile per farci trovare poi degli ambienti il più possibile dignitosi, ecco, quantomeno quando viaggiamo. Angelo Restano, volevo chiederti invece, rispetto ai contratti, rispetto alle paghe che portano a casa in un mese questi lavoratori e lavoratrici, quanto si guadagna?
Allora, ci sono dei lavoratori, la maggior parte dei lavoratori che abbiamo in questo momento sono part time, quindi parliamo di lavoratori a 5 ore con la precarietà, addirittura non hanno neanche un ticket questi lavoratori, perché
nella pausa pranzo,
quindi giriamo intorno e non arrivano neanche a 1000 euro al mese, quindi non arrivando a 1000 euro al mese potete immaginare a Milano come si può vivere, con un affitto, le spese e quant'altro. Addirittura, se poi aggiungi che alla mattina presto alle 5 le persone, i lavoratori e le lavoratrici devono raggiungere il posto di lavoro con i propri mezzi,
non si vive.
E poi parliamo del carrello della spesa anche.
Certo. Ma ecco, sempre per rappresentare, diciamo, il contesto che è un po', non si immagina come pericoloso, però ci sono delle situazioni che, oltre sopra il treno, anche giù dal treno succede qualcosa di imprevedibile.
Esatto, Stefano, perché noi prima abbiamo parlato dei rischi connessi proprio all'attività di lavoro all'interno del treno, però sicuramente abbiamo riscontrato negli anni anche degli eventi infortunistici che succedono a terra, cioè fuori dal treno, come quello di inciampare nella salita sul treno con rischio anche di cadere sulla banchina ferroviaria.
È successo.
O anche quello di percorrere magari il binario o comunque il piano di calpestio che è sconnesso, o comunque con presenza di buche o con delle piastrelle che saltano, con dei mezzi come possono essere dei carrellini o similari, e il rischio di cadere all'interno proprio della massicciata, ribaltamento all'interno della massicciata ferroviaria, che comporta un rischio elevatissimo e anche un danno per la circolazione ferroviaria, certo, perché comunque quella linea lì viene interrotta temporaneamente per effettuare le manovre, per spostare, quindi un doppio problema che viene dato sia alla committenza ma che al lavoratore che subisce l'infortunio.
E lì poi c'è sempre un tema di chi è quella banchina lì.
Esatto, perché il problema grosso tante volte non è neanche proprio della società che prende in appalto, ma tante volte è della committenza, quindi anche per arrivare a fare un canale per segnalare le problematiche e trovare una risoluzione, tante volte la tempistica si allunga. Quindi noi come Filt CGL stiamo cercando di creare più rete possibile tra l'appalto e la committenza, e quindi piano piano stiamo cercando di migliorare questa situazione, però non è semplice, certo, perché sono tanti gli interlocutori che sono presenti in questa,
nelle stazioni,
questa situazione.
Non c'è un interlocutore solo, non c'è il committente, l'impresa,
esatto, esegue, esatto,
ma una miriade di soggetti che però insomma si può, si può
in teoria
partire,
dovrebbero fare rete nel miglior modo possibile per far sì che i lavoratori
abbiano le condizioni, quantomeno, esatto, sia data dignità a tutti i lavoratori in egual modo, anche se traspare, anzi in maniera abbastanza chiara, che ci sono livelli, ci sono delle disuguaglianze, già partendo dagli ambienti, diciamo, degli spogliatoi, no? Già lì ci sono delle...
Vediamo proprio dei lavoratori di serie A e di serie B. I lavoratori degli appalti, cioè non è perché lo considero io, ma anche loro si sentono dei lavoratori di serie B, perché hanno degli spazi anche solo per cambiarsi, per fare una piccola pausa, inadeguati, sia a livello di numerico, quindi di metratura, ma anche di condizioni come bagni, docce, non adeguati.
Certo.
Situazioni di promiscuità tra maschi e femmine. Quindi sicuramente noi ci stiamo mettendo mano, ma non è sufficiente.
Ecco, per arrivare a trovare una soluzione, no? Perché poi proveremo a dare, magari se riusciamo nel tempo che ci rimane, a qualificare meglio qual è la condizione che sta a monte, cioè quello dell'appalto e del cambio di appalto, no? Poi ci arriviamo.
È sempre una fase molto delicata, no?
Però quella, ecco, da questo punto di vista è quello sicuramente necessario un po' rappresentare a chi ci ascolta qual è quel momento, cosa accade. Anzi, magari proviamo a farlo subito, perché è secondo me importante rappresentarlo, Angelo. Cioè, in quel momento lì, questi lavoratori che sono lavoratori per lo più migranti,
sì,
dicevate.
Io voglio partire con una premessa. La mia premessa è che noi nel mondo degli appalti non abbiamo la figura dell'RLS, e questa è la mia premessa.
Ricordiamo chi è l'RLS.
È la figura della
rappresentanza
della sicurezza dei lavoratori.
Non c'è una figura di questo tipo.
In questo momento non abbiamo, sono anni che negli appalti ferroviari non abbiamo questa figura di riferimento, quindi questo comporta tante problematiche. Poi, per rispondere a Stefano, per quanto riguarda i lavoratori, questa percentuale di lavoratori part-time sono stranieri, quindi parliamo di lingua, parliamo
la difficoltà di comprensione,
sì, non barriera, quella che chiamiamo barriera linguistica.
Barriera linguistica, quindi anche qui di che cosa parliamo? Io come faccio a spiegare a un lavoratore senegalese, pakistano, cioè
come viene fatta, quando viene fatta la formazione?
Non viene fatta nessuna formazione. Secondo me andrebbe fatta una formazione partendo dalla lingua.
Meno rispetto appunto alle procedure che bisogna seguire, i dispositivi
loro
di protezione.
Loro non conoscono le leggi. Questi lavoratori, la maggior
certo,
parte,
bisogna insegnargliele
le leggi italiane, non conoscono
i propri diritti,
i diritti dei lavoratori, non conoscono la figura dell'RLS, non conoscono la sicurezza, quindi entriamo in un mondo dove la maggior parte degli infortuni sono anche dettati dagli stranieri.
Dovute a questa,
sì, sì, a questa
problematica,
mancanza.
Cioè non tanto dalle origini, Angelo voleva dire, perché appunto non hanno la conoscenza. Ma a volte non ce l'abbiamo neanche noi lavoratori, appunto.
Se non ce l'abbiamo noi,
autoctoni.
Stefano, figurati.
Esatto.
Soprattutto se poi insomma non individuiamo queste figure anche che
svolgono un ruolo di rappresentanza, no, Christian? Cioè, da questo punto di vista, dicevamo,
e
il cambio d'appalto è la fase delicata.
È il problema principale, perché la mancanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è proprio il soggetto eletto dai lavoratori, quindi scelto dai lavoratori per rappresentarli su questo tema, sul DL81. Quindi l'assenza di questo lavoratore, perché è un lavoratore come gli altri, con una formazione poi adeguata, è il tramite tra i lavoratori e l'azienda. Quindi non avere l'RLS è proprio svantaggioso per questi lavoratori, perché non riescono neanche a portare alla luce le problematiche e interfacciarsi con una persona che ha seguito una formazione di natura sicurezza sul lavoro, che può consigliarli, aiutarli e portare fuori le problematiche, perché poi comunque una volta all'anno si fa questa famosa riunione periodica dove si parla dei problemi di sicurezza dell'azienda. E senza l'RLS, in questa riunione sono solo presenti figure aziendali, che quindi non ha neanche senso di esistere questa riunione periodica, perché non possono venire fuori le problematiche che riscontrano lavorativamente ogni giorno i lavoratori.
Quindi anche lì l'invisibilità di questi lavoratori.
Esatto. E noi come FILT CGL stiamo spingendo tantissimo sulla creazione di questa figura, come è presente nelle altre strutture, nelle altre aziende.
State rivendicando appunto la figura di rappresentanza che, oltre a la rappresentanza sindacale, abbia anche la possibilità di sollecitare, anche magari con l'aiuto esterno, migliori condizioni. Ma proprio perché siamo poi quasi addirittura d'arrivo, per non lasciare così un tema che non abbiamo rappresentato, il cambio d'appalto, dicevamo, è una fase critica, che è un elemento che sottende alla ricattabilità di questi lavoratori che sono migranti, che non hanno conoscenza dei propri diritti. E quindi in quella fase delicata, Luca, cosa avviene? Avviene che se tu, come dire, rispetti le regole non dette, passi il passaggio a livello.
Perché
e transiti
nel passaggio tra un appalto e l'altro è chi garantisce che le condizioni restino quelle,
che il tuo lavoro ci sia ancora
e che il tuo lavoro ci sia ancora
soprattutto. E quindi lì dentro, in quel momento molto critico, il silenzio, il come dire, mantenere le cose così come sono, garantisce alle imprese, committenti, imprese esecutrici, di mantenere costi bassi, margini, però dalla parte dei lavoratori visibili e invisibili avere gli effetti negativi, e quindi appunto precarietà, insicurezza sul lavoro, pericoli e infortuni. Da questo punto di vista, quindi, le condizioni, tanto c'è molto lavoro. Si capisce che c'è molto da lavorare,
molto da fare,
esatto, per cambiare il contesto, e su questo c'è veramente da ribaltare un po' il sistema. Non a caso parliamo sempre di appalti, quando parliamo di sicurezza, in uscita di sicurezza, alla fine non è che vogliamo arrivare lì, ma ci sono tante affinità, mi viene da dire, Luca, con per esempio il cantiere. I lavoratori edili, per esempio, hanno bisogno delle baracche. No, quei luoghi in cui ti devi cambiare, devi
mangiare. Non abbiamo neanche quella.
Ecco, per esempio.
Siamo tanti, nessuno 100.000, tra valigie, scatoloni, borse di maledizioni. Siamo tanti, siamo troppi, siamo storie andate male, tutti uno addosso all'altro, su questo treno.
E noi iniziamo a scendere dal treno su cui siamo montati questa mattina, saliamo sul treno del sole dei Mau Mau, che ci accompagna verso questi ultimi minuti di uscita di sicurezza questa mattina. Tra cambi d'appalto, tempi strettissimi per fare le pulizie sui treni, questa mattina, Stefano, siamo un pochino appunto entrati nel merito, nelle specificità di questi lavori che lo abbiamo detto, è stato un po' il filo che ci ha guidato questa mattina, non vediamo.
Esatto, ma ci torneremo sicuramente, perché intanto vediamo se riusciamo nel mentre a cambiare un po' le condizioni e quindi a raccontare come si è riusciti, magari si è riusciti a reggere gli RLS che mancano. Tutto il viaggio deve proseguire.
Esatto.
E quindi a ogni stazione vedremo di riprendere il racconto. E poi, Luca, diciamo che venerdì prossimo ci siamo.
Ecco, vogliamo già anticipare qualche idea che abbiamo per venerdì prossimo?
Qualche idea ce l'abbiamo, lì ci spostiamo di contesto, proviamo a ragionare un po' del contesto della salute, nel senso di chi ci garantisce con il proprio lavoro quotidiano di ricerca, di produzione, le medicine. Aziende farmaceutiche e rischiosità nella produzione di certi principi, avere a che fare con certe materie prime, certi principi attivi, può creare un cortocircuito.
Problemi per la salute di questi lavoratori, di queste lavoratrici. Poi, insomma, già evocato un po' il settore farmaceutico, lì parliamo insomma di profitti di un certo rilievo. Prima di chiudere, io volevo ricordarvi, visto che insomma mancano ancora alcuni giorni, c'è ancora un po' di tempo per acquistare i biglietti dell'operazione Primavera di Radio Popolare. Li trovate direttamente sul nostro sito radiopopolare.it, insieme all'elenco dei premi della nostra sottoscrizione. Il costo per un biglietto è di 2,50 euro, modo semplice ma prezioso per sostenere la radio. L'estrazione sarà il prossimo 21 giugno e quindi noi adesso ringraziamo intanto i nostri ospiti di questa mattina. Grazie ad Angelo Restano, appalti ferroviari della Filt CGL Milano-Lombardia. Grazie Angelo per averci accompagnato in questo viaggio a bordo dei treni regionali.
Grazie per averci dato questo spazio.
Grazie
molto
a te.
Importante, grazie.
E grazie anche a Cristian Papa, sicurezza sul lavoro, funzionario della Filt CGL Milano-Lombardia. Grazie Cristian.
Grazie a voi per averci dedicato questo tempo.
Noi allora, Stefano, Roberto, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con Uscita di Sicurezza.
Sì, sì, sì.
Ciao a tutte e tutti da Luca Parena, adesso GR, poi 37.2.
Di cambiare questa mala situazione, su che binario ti incontrerò, su che binario mi troverai, su che binari corre la fortuna, su che binari corrono i guai, su che binario ti incontrerò, su che binario mi troverai, su che binari corre la fortuna, su che binari corrono i guai. Mediterraneo delle mie brame, bagna queste coste di solventi e catrame, bagna